Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a invocare dal Cristo risorto e asceso in cielo il dono continuo del suo Santo Spirito, dello Spirito di Dio, dello Spirito di Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 6, versetti 60-65. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre.
Parola del Signore.
La difficoltà di interpretazione di questo discorso si è riflettuta in tutta la storia, direi non solo la storia dell'esegesi, ma la storia della Chiesa, con la discussione molto forte che c'è stata in tutta la Chiesa su come interpretare la presenza reale del Signore Gesù nell'Eucaristia, che trova qui in questo discorso il punto di riferimento principale nel Nuovo Testamento. Non abbiamo riflessioni paragonabili a questa pagina, che tuttavia, come vediamo, anche tra gli esegeti, anche antichi già, come veniva ricordato ieri, ci sono diversi padri che non riferiscono le parole precedenti, dal 52 in avanti anche all'Eucaristia, ma pensano che si tratti della sapienza, della rivelazione di Gesù, che bisogna mangiare, eccetera. Già anticamente e anche tra i moderni avete un riscontro del problema anche nella nota, ho visto, della Bibbia di Gerusalemme, che sostiene che i versetti 52, 59, diciamo 58, sono una parentesi, cioè che trattano dell'Eucarestia secondo la Bibbia di Gerusalemme, ma che sono una parentesi. Perciò dal versetto 60 suggerisce questa idea, che lei riprende da alcuni esegeti in realtà, che cioè dal versetto 60 non ci si riferisce direttamente alle parole precedenti, cioè al sacramento dell'Eucaristia, ma ci si riferisce a ciò che viene prima, cioè al discorso più generale. Questo perché, finisco questa introduzione solo per mostrare la problematicità, perché la difficoltà sta nel versetto, di come interpretare il versetto 63. Che sembra dire il contrario, secondo alcune interpretazioni, dei versetti precedenti sull'Eucaristia. Qui si dice che la carne non giova a nulla, mentre precedentemente si è insistito sul fatto che bisogna mangiare la carne del Figlio dell'uomo. Si tratta dello stesso argomento, o no? Questo è il problema. Quindi io vedo il modo per sfuggire a questo problema nella nota della CEI che dice che qui quando si parla di carne non si parla dell'Eucaristia, ma si parla, cosa molto a mio parere ragionevole, ecco, ma si collega al discorso precedente. Ecco. Detto questo, vi lascio subito la parola su questi versetti. Non dobbiamo aver timore se ci sono punti oscuri e punti interrogativi.
Vado un po' in punta di piedi. Sì, questo versetto, lo spirito che dà la vita alla carne non giova a nulla, avevo alato un riferimento a Ezechiele 37, cioè le ossa che ritornano in vita, perché è lo spirito che entra in esse, chiedono ma potranno vivere. E allora mi sembrava così che, cioè non è il rifiuto della carne appunto, perché si rifiuterebbe tutto il discorso di prima, ma è l'impossibilità della carne che non può creare, non può dare nulla. La carne, penso io, come mentalità dell'uomo, non ha la forza dello spirito di ridare la vita, anzi, a Nicodemo è stato detto da Gesù: chi è nato dalla carne è carne, chi è nato dallo spirito è spirito. Lo legavo un po' così. Quindi è allo spirito che bisogna affidarsi, non alla carne come debolezza, come mentalità mondana. Io l'ho letto un po' così, perché altrimenti appunto non reggerebbe questa, che la carne non giova a nulla. Tutta la forza è dello spirito, l'uomo di per sé non ha questa possibilità, ecco, di ridare vita, di rafforzarsi, di vivere una vita che va al di là anche della vita terrena. Quindi questa forza dello spirito, questa noticina che avevo trovato delle ossa aride, ecco, me l'ha fatta leggere un po' così, non so poi se. Tornerei al versetto 62 invece, che cosa dobbiamo pensare? Ci potrebbero essere due possibilità. Se si pensa alla crocifissione, cioè salire sulla croce, lo scandalo è maggiore, addirittura si arriva al paradosso. Quando vedrete tornare là dove era. Se invece si pensa alla risurrezione, lo scandalo è già tolto, ma là dove era prima è il cielo, non è la croce. Allora mi sembrava di unire le due cose, salire là dove era prima attraverso l'innalzamento della croce. Allora le unite insieme un po' questa frase di Gesù che dice: allora questo vi scandalizza, e quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere là dove era prima, dov'è? Questo è Gesù dice: le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Io lo leggo al discorso precedente, cioè anche se come termini sembra che sia in contraddizione, invece secondo me non è in contraddizione. Cioè, significa che anche il discorso precedente, tutto il discorso nella sinagoga di Cafarnao, che parla di mangiare la carne, va inteso nello spirito. Cioè, la seconda parte del discorso sul pane della vita, che non parla più solo della fede in Gesù, della necessità della fede, ma anche della necessità di un rapporto fisico con il corpo di Gesù, quindi attraverso il mangiare, anche questo va inteso nello spirito. Va inteso nello spirito, cioè va inteso come sacramento. Io lo intendo così. Da un lato c'è la necessità per vivere la vita di Dio di essere in contatto intimo con il corpo del risorto, con il corpo di Gesù donato agli uomini. Ecco, però questo avviene attraverso un sacramento, non avviene in modo cruento. Quindi le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. E quindi mi sembra che
Cioè io lo interpreto così. È un discorso duro, si insiste sulla quasi fisicità di questo pane di vita che è veramente il corpo, la carne e sangue di Gesù, tuttavia si ribadisce che questo avviene attraverso un mistero, non in modo cruento. Quindi, infatti lo lega alla croce, questo vi scandalizza, e se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima, cioè ci sarà uno scandalo ancora maggiore che sarà quello del figlio dell'uomo sulla croce, che viene esaltato però attraverso la croce. È chiaro che questo discorso può essere compreso solo dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Molto difficile che potesse essere compreso prima che Gesù facesse l'ultima cena e morisse e risorgesse, perché il pane della vita, che è il corpo donato del figlio dell'uomo, lo si può capire solo, lo si può comprendere, non dico capire nella fede, ma anche solo comprendere con l'intelletto, solo a fatti avvenuti, non prima, e a mistero compiuto, a mistero concluso, non prima.
Con l'enigmatica frase, l'enigmatica domanda che Gesù pone ai discepoli: volete andarvene anche voi? Con questa domanda purtroppo Gesù vuole segnare una svolta, e diciamo questa volta decisiva, per coloro che hanno intenzione di seguirlo. Sia il mistero dell'Eucarestia che dell'Incarnazione pongono l'uomo di fronte a una scelta decisiva, o meglio, Gesù pone tutti i suoi, diciamo, simpatizzanti di fronte a questa scelta decisiva per la fede. L'ambito di questa decisione, divisione, due parole veramente decisive, appunto quest'ambito è ormai inserito all'interno della Chiesa apostolica, e vediamo che parte dei discepoli purtroppo abbandonano la sequela di Gesù. È l'ormai nota crisi galilaica, provocata dal venir meno delle speranze nazionaliste e patriottiche riposte in Gesù dai suoi connazionali. Naturalmente sull'entusiasmo e sulla speranza della folla che dopo la moltiplicazione dei pani aveva assunto quasi dei colori, un tenore di una insurrezione, perché fare re significava mettersi contro l'autorità dell'impero romano. E purtroppo su questo entusiasmo e su questa speranza Gesù getta il suo rifiuto, che è come una doccia fredda per tutti. È la crisi della decisione di fede, pro o contro l'umiltà dell'incarnazione, della croce e dell'Eucarestia.
Io sottolineo invece un'altra cosa, un altro problema probabilmente, quando al versetto 64 dice: vi sono alcuni tra voi che non credono. E poi c'è l'inciso: Gesù sapeva, eccetera. E poi conclude: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Allora, questo alcuni tra voi che non credono mi ha rimandato al versetto 29, in senso però positivo. Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato, oppure che crediate in colui che egli ha mandato. Sì, a me così fa bene, ecco, perché quest'ultimo tratto appunto è molto problematico e anche, insomma, un po' preoccupante, ecco. Invece quel versetto 29 mi sembra che si riapra una grande speranza, nel senso che Dio opera e opera così, nel muovere alla fede verso Gesù. E questa è la grande opera, mi sembra, che Dio sta compiendo e compie, attirare a Gesù. Ci possono essere dei momenti, appunto, di blocco, di tutto quello che si vuole, anche appunto delle sconfitte, per così dire, ma mi sembra che Dio continui a fare questa grande opera, e questo è da una grande speranza proprio, anche una grande fortezza nel proseguire.
Già ieri sono stati posti alcuni problemi, anche diversi uno dall'altro, ecco, astraendo adesso dalla questione più che legittima di cercare di capire il tempo in cui qui queste parole si riferiscono alla problematica, alla discussione, perché molti vedono la difficoltà a collocare questo tipo di discorso durante il ministero di Gesù. Astraendo in questo momento da questo problema, che può essere importante per l'interpretazione stessa, perché quando un testo è anche una risposta a una questione, per poterlo capire bisogna individuare qual è la questione, qual è il problema, qual è la domanda, altrimenti anche la risposta non è chiara, anzi può essere malinterpretata. Quindi questo è inevitabile, che questo problema ci sia. Ecco, ma astraendo da questo, cioè il contesto effettivamente che noi, in cui l'Evangelista, almeno il testo finale del Vangelo come l'abbiamo, ecco, si collocano queste parole, mi pare che io almeno tenderei a leggerlo così. C'è tutto il discorso riguarda la manna del Messia, la manna del Messia, la manna che darà il Figlio dell'uomo, quella sì che è veramente divina, non la manna che secondo la scrittura era divina anch'essa, era celeste, era santa, però Gesù dice in realtà non è così, non è così. Il vero pane che proviene veramente dal cielo e perché ciò è in grado di comunicare la vita celeste, vita di Dio, è quello che il Padre vi dà in questo momento, e poi si capisce nel discorso: sono io questo pane. Poi c'è un secondo passaggio, mi pare, se si tiene il testo, ecco, in modo coerente, in cui Gesù non è semplicemente, non è solo qui il pane che Dio dà, il pane definitivo, ma è lui stesso che dà il pane, diventa anche lui il datore del pane, e in questo caso si passa allora molto probabilmente qui all'Eucaristia, cioè al sacramento. Come poi accennavo già ieri, io tendo a leggere i versetti 52, diciamo 58, in riferimento al sacramento. È un linguaggio incomprensibile e io penso giustamente inaccettabile per chi non comprende, per chi non lo sa, che questo linguaggio si riferisce al sacramento. Non si può intendere, questo ripeto, io mi assumo, spero di non sbagliare, ma potrei sbagliare, non si può intendere in senso letterale, perché in senso letterale uno pensa che è un linguaggio da cannibalismo, ma non si mangia fisicamente il corpo del Signore, il corpo di Gesù, no? Nell'Eucaristia, ma c'è il sacramento. Non è un caso che ci sia il pane e il vino. Il pane e il vino sono pane e vino, che poi misteriosamente sono pieni della presenza. Ecco, però questo linguaggio è così importante probabilmente per la comunità giovannea, perché sottolinea più di ogni altro testo del Nuovo Testamento, bisogna ammetterlo, per questo crea anche molti problemi. Sottolinea con enorme forza la comunione personale che si crea con l'Eucaristia. Chi mangia di me, noi mangiamo Gesù. È chiaro che non si può intendere in senso fisico letterale, bisogna però intenderlo in senso più profondo, in senso spirituale. Naturalmente tutte queste espressioni andrebbero spiegate, ecco, cosa intendiamo in senso spirituale. Però mi pare che queste parole andrebbero intese in riferimento al sacramento, ed è per questo che non sono comprensibili per chi non, come fa costui a darci la sua carne da mangiare? Ma è possibile? Ma è incomprensibile. Ma chi sa, la comunità conosce che si riferisce al sacramento e quindi trova qui un'illustrazione profondissima del sacramento, nel quale noi veniamo a comunicare con quella vita personale di Gesù che a sua volta è la vita di Dio. Come io vivo per la vita del Padre che mi ha mandato, così chi mangia me vive della mia stessa vita. Questa è una cosa immensa, ecco, intesa in un senso spirituale. Spirituale non significa non reale, Spirituale significa in senso più profondo. Bene, io tendo a leggerlo così, però nel contesto attuale diventa incomprensibile, cioè chi ascolta dal di fuori. Poi segue nel brano di oggi una crisi anche all'interno dei discepoli, i quali anch'essi trovano nel contesto in cui lo mette l'Evangelista, cioè nel contesto del ministero di Gesù, non è comprensibile neanche dai discepoli di per sé, no? Non è comprensibile ancora dai discepoli, però i discepoli sono in una situazione diversa rispetto a quelli che sono ancora, perché i discepoli credono che Gesù è il Messia. Comunque questa fede debba essere poi interpretata, perfezionata, il Vangelo di Giovanni non fa mistero su questo. La prima parola che troviamo, abbiamo trovato il Messia, dicono i primi due discepoli. Quindi chi segue Gesù, che è discepolo, crede che lui è il Messia, qualunque concezione poi si abbia del Messia. E quindi mi pare significativo qui che anche all'interno dei discepoli, come accennava Andrea per altra via, si crea una crisi che qui è presentata come una prova che Gesù mette davanti a chi lo segue. Effettivamente, come diceva Andrea prima, se si legge il Vangelo così, senza porsi ancora il problema della redazione del Vangelo, l'effetto che si ha è effettivamente questo. Cioè, questa è una parola inevitabilmente, almeno parzialmente, incomprensibile, anche dai discepoli, che si pone come una prova per i discepoli. E difatti questo avviene, molti non sono in grado di accettare una cosa del genere, e si deve capire questo. Io penso nel testo com'è, e Gesù come, io credo che quello che Gesù, io almeno lo leggo così, Gesù dice: questo vi scandalizza? Questo è un primo scandalo, ma ci sarà uno scandalo più grande. Se voi volete essere miei discepoli, dovete accettare queste parole anche se non le capite, perché verrà il momento in cui vedrete il Figlio dell'uomo in croce. Quello sì che sarà uno scandalo anche peggiore, no? Perché adesso sono parole, quello che vi dico sono parole, ma quando vedrete il Figlio dell'uomo sulla croce, punto interrogativo, è un invito a superare lo scandalo, in un certo senso. Questo che vi dico è uno scandalo, è una difficoltà, ma sono queste parole misteriose. Ecco, ma queste parole alludono poi a, come accennava Giovanna prima, alla croce. Io almeno lo interpreto così. Perché? Perché la logica retorica della domanda mi porterebbe a interpretare così. Non dell'ascensione, eccetera, che dimostrerebbe... No, non deve, qui non si dimostra... Qui il problema è lo scandalo. Questo vi scandalizza? Se vi scandalizza questo, allora quello che succederà? Come potrete rimanere discepoli? Quindi mi pare che possa essere letto così. Ecco, poi ciò che segue è la risposta di Gesù. Il versetto 63 è la risposta, è l'invito di Gesù. L'affermazione è lo spirito che dà vita, la carne non giova a nulla, è assolutamente, a mio parere, completamente scontata. Questo non è una novità, non ci si riferisce all'Eucaristia, si riferisce, è lo spirito che dà vita. Chi è che ha creato il mondo secondo la Bibbia? Lo spirito. La carne, cioè la creatura, non è in grado di creare. Non significa un disprezzo del creato, non c'entra niente, a mio parere, dell'uomo. Non può fare nulla, non può creare. Non è. E la risposta di Gesù sono le parole che seguono. Le mie parole sono spirito e sono vita. Affidatevi alle mie parole, fidatevi delle mie parole, perché quello che vi ho detto è spirito e vita. Ecco, mi sembra la sua risposta, il suo invito, e poi vedremo che effettivamente i dodici faranno così. Non capiscono neppure loro, però si affidano. Il versetto 65, come già interpretavo, del versetto 44, è assolutamente pacificante. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me. È una decisione di Dio. Andare dietro a Gesù è una decisione di Dio, quindi c'è chi non ci va, non c'è da preoccuparsi. Lo dice a coloro, ai discepoli: se voi accettate questo è perché Dio vi ha scelto. Ecco, non si nega che ci sia anche una parte dell'uomo, ma si sottolinea qui una predestinazione, una scelta di Dio. È Dio che sceglie. Quindi non c'è da scandalizzarsi se altri non accettano. Ecco, in questi giorni ci affidiamo, proprio leggendo, meditando le parole sul pane della vita. Dobbiamo, ed è bello, ecco, è confortante che possiamo insistere e affidarci allo Spirito del Signore Gesù. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese nel mondo, perché tutte siano riempite dallo Spirito del Signore e siano guidate e rafforzate nella fede, preghiamo. Per tutta l'umanità, per la sua salvezza, secondo il disegno di Dio, e per la pace, per la concordia, preghiamo. Per chi ha un compito, una responsabilità su altri uomini, perché abbia il timore di Dio, preghiamo. Preghiamo per le nostre comunità, per la nostra lettura del Vangelo, per chi la legge, per tutti coloro che con noi sono in comunione nella lettura della stessa parola, preghiamo. Per i bambini che sono qui in oratorio, perché il Signore custodisca nel loro cuore l'insegnamento che ricevono. E in particolare, pensando anche all'Eucaristia di ieri sera, ecco, perché possano comprendere e custodire questo grande dono. Preghiamo.
Una preghiera oggi per Carmelina Ferraro, che ricorda il suo matrimonio con Pino, e quindi una preghiera per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Per la salute di una nostra sorella che oggi deve fare un esame importante. perché il Signore, se vuole, la guarisca e le doni uno spirito di fortezza e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascoltiamo anche Don Ubaldo in questi giorni e preghiamo anche per i medici. Preghiamo.
Ascoltaci,
per tutte le altre intenzioni, anche di chi ci segue in questo momento, in questa Santa Eucaristia, per i morenti e i morti di queste ore, soprattutto le vittime dei conflitti, preghiamo. Noi ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.